Abbiamo il grande piacere di ospitare ai nostri microfoni Philippe Blais. Buongiorno, bienvenue.
Buongiorno Giuseppe Clarissetti.
Il nostro pubblico conosce già Reinaldo Hahn, compositore, interprete, critico. Ma ci sono anche segreti legati a Hahn, per esempio in un fondo che si trova alla Bibliothèque Nationale de France.
Oui, c'est un fonds qui a été légué par son compagnon.
Sì, si tratta di un fondo che è stato lasciato in eredità dal suo compagno, l'attore e cantante Guy Ferrand, morto nel 1954. Ferrand aveva posto come condizione che il materiale fosse divulgato solamente una volta che le opere di Reinaldo Hahn fossero diventate di dominio pubblico, cioè per le leggi francesi, nel 2018, a causa del prolungamento dovuti agli anni di guerra, secondo la nostra legislazione. La legge sui diritti d'autore nel frattempo è cambiata ed è passata da 50 a 70 anni. Quindi il diario, contenuto nel fondo Ferrand, ha potuto essere reso pubblico solo recentemente.
Che cosa si trova precisamente in questo fondo, non so, lo chiamiamo fondo Hahn o fondo Ferrand?
Allora, on trouve, en fait, ce sont principalement des dactylographies annotées de la main de Reinaldo Hahn, puisque Reinaldo Hahn...
Si tratta essenzialmente di materiale dattilografato, con annotazioni di Reinaldo Hahn. Hahn chiedeva alla sua segretaria, Mademoiselle de Charnay, di battere a macchina il diario e in seguito lui rivedeva il testo. Ma una volta trascritte, Hahn distruggeva le sue pagine manoscritte, quindi questi dattiloscritti sono la sola fonte del suo diario. Vi si trovano le versioni preparatorie di quella parte del diario pubblicato in vita nel 1933, Note, Journal d'un musicien. Ma vi si trova anche una parte complementare, fino al 1945, della quale stava preparando un'edizione, verosimilmente per Gallimard, che avrebbe dovuto essere pubblicata nel 1946 o 1947, se fosse riuscito a terminarla.
On place des morceaux de glace dans cet instrument.
Dans cet instrument.
On mélange le jus d'une orange avec du piment.
Avec du piment.
On ajoute goutte à goutte de la menthe parfumante. Du bon gin, du whisky, mais exquis, dosé savamment.
C'est étonnant.
Unique, à la fois tonique et rafraîchissant.
Et rafraîchissant.
Ce breuvage a pour avantage d'être nourrissant.
D'être nourrissant.
Mirabelle, citronnelle, anisette, framboisette, un soupçon de coca, de vodka, pour fouetter le sang.
Pour fouetter le sang.
Ce mélange est vraiment exquis. le marc de Bourgogne, s'unit au blanc d'eux,
s'unit au blanc d'eux.
La prunelle, Bordonnelle, un arôme, elle en paume, et le rude skidam d'Amsterdam prend place auprès d'eux.
C'est très vite, enfin l'on agite, sans perdre un moment,
sans perdre un moment.
Le genièvre qui brûle la lèvre agréablement,
agréablement.
Kirch d'Alsace qui remplace la divine vieille fine. Ce micmac est pour l'estomac un enchantement.
Ce mélange est vraiment exquis par son charme. On est conquis. Son ivresse nous caresse. Ce mélange est vraiment exquis.
Philippe Blais, lei è l'autore, da Gallimard, di un libro appena uscito, Reinaldo Hahn, Journal, una antologia di 400 pagine, un lavoro straordinario. Qual è stato questo lavoro per la pubblicazione da Gallimard?
Allora, c'est une anthologie du journal, parce que la publication complète du journal aurait été trop volumineuse.
Si tratta di un'antologia del suo diario, perché la pubblicazione integrale sarebbe risultata troppo voluminosa e il progetto era quella di presentarne un'antologia, ma ben rappresentativa, contenente le parti migliori del diario e le sezioni che concernevano Marcel Proust. Ho quindi studiato l'integralità del diario, ne ho preparato una selezione che fosse rappresentativa della totalità dello scritto. Certi periodi, prima della guerra del 14-18, sono completi. Invece nel primo dopoguerra, negli anni 20 e 30, Hahn non si occupa regolarmente del suo diario, quindi esso presenta molti buchi. Per fortuna, per alcuni periodi, per esempio il suo viaggio in Oriente nel 1932, il diario è completo. Ma vi sono interi periodi dove non v'è traccia di annotazioni. Quindi, in questa antologia, ho rispettato gli equilibri del diario, come esso si presenta. Un secondo lavoro, lungo ma fondamentale, è stato il tentativo di datazione delle varie annotazioni, perché Reinaldo Hahn spesso non aggiungeva le date. Nel dattilo scritto le poche date presenti sono state aggiunte in seguito e ho cercato quindi di riordinare il tutto a partire dal contenuto, perché spesso le annotazioni non sono in ordine cronologico.
Donc il fallait d'après le contenu essayer de remettre tout ça en ordre. Dans un ordre chronologique, et c'était pas du tout évident parce que les dactylographies ne se présentent pas toujours par ordre chronologique.
Philippe Blais, lei non solamente è l'autore di questa novità editoriale appena uscita per Gallimard, ma è anche il più grande specialista dell'opera di Reinaldo Hahn. Qual è l'immagine dell'uomo Hahn che esce dai suoi lavori?
Je dirais avant tout celle d'un écrivain. C'est d'ailleurs ce que précise Jean-Yves Tadier dans sa préface.
Direi soprattutto quella di uno scrittore. È del resto ciò che precisa Jean-Yves Tadier nella sua prefazione. Hahn non è solamente un grande compositore, anche se per tanto tempo è stato considerato un piccolo maestro, ma oggi ci rendiamo conto che la sua opera è molto più importante di ciò che pensavamo, ma è anche uno scrittore, una persona che ha imparato giovanissimo la lingua francese, che dimostra il piacere di scrivere, che rivolge uno sguardo alla società, che in poche frasi sa descrivere efficacemente una scena, ad esempio ciò che poteva osservare nei salotti. Uno sguardo molto acuto, ironico, ma mai cattivo. Anne è un disilluso sulla natura umana e le sue debolezze, comprese le sue. Ama l'umanità per i suoi aspetti migliori e per i suoi piccoli difetti.
Y compris les siennes. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime l'humanité dans ses meilleurs aspects, mais aussi dans ses petits défauts.
Philippe Blé, adesso le chiedo di citare qualche passaggio dal suo nuovo libro per Gallimard. Io mi sono notato alcuni passaggi veramente fantastici. Le prelude di Debussy che diventa une jolie chose, oppure la stupidità di Vincent d'Indy, oppure Anne che legge D'Annunzio ed è sconvolto da questa lettura del Martirio di Saint-Sébastien.
Oui, alors vous avez cité l'audition de la création du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, qu'il entend en compagnie de Marcel Proust, justement.
Sì, lei ha citato la prima esecuzione del prélude à l'après-midi d'un faune di Debussy, che Anne ascolta proprio accompagnato da Marcel Proust. E per lui si tratta di una piccola cosa, inquieta, febbrile, vicina alla natura. E molti l'avranno ascoltato così, all'epoca. I passaggi molto commoventi che si discostano dalla cronaca musicale sono quelli che si riferiscono alla Prima Guerra Mondiale, dove Anne è al fronte, a partire dalla fine del 14, dove descrive il comportamento, non sempre esemplare, degli ufficiali nei confronti dei soldati. Anne si dimostra molto duro per alcuni di loro. Descrive anche un processo a un soldato che è rimasto fermo per un giorno anziché andare al fronte. C'è anche una scena incredibile, nel 1891, dove descrive lo svolgimento del Prix de Rome all'Institut de France. Il Prix de Rome era il grande concorso per i francesi, che permetteva al vincitore di trascorrere un periodo di studi a Roma. I candidati dovevano comporre una cantata, che veniva eseguita davanti ai membri dell'Académie des Beaux-Arts. Anne descrive l'intera sessione, analizzando ogni composizione, nelle qualità e nei difetti. Troviamo poi un viaggio in Egitto nel 1932, abbastanza incredibile, con la visita notturna alle piramidi. Vi troviamo un bel passaggio sulla disgrazia dell'umanità, l'impotenza rispetto a monumenti del genere, che causa ad Anne una serie di riflessioni filosofiche sulla vita, sulla morte, sul significato della civiltà. Vi troviamo anche molte cene mondane, per esempio un dîner negli anni venti da Bonny de Castellane, dove il maresciallo Joffre viene a mangiare con sua moglie e Anne lo trova ridicolo, paragonandolo a un vecchio muratore paesano con un forte accento provinciale.
Le maréchal Joffre vient déjeuner avec sa femme et où il le trouve ridicule, il le compare à un vieux cantonnier de village. Avec un accent provincial très accentué.
Rien d'égal, sans paradoxe, dans la vie, à part le gin ou le stout. Mais pour s'en tenir à la boxe, le moment divin du knock-out. Alors, tandis que la tête bourdonne, on écoute languissamment l'arbitre dont la voix ronronne, murmurer comme une maman. Très doucement, très doucement. One, two, three, dors bien, mon chéri. Four, five, six, vogue vers le Styx. Seven, eight, nine, ten, ou bien débarque dans les dunes. Quand on est dans les pommes, on croit entendre des voix. Et ce sont parfois les mots qu'autrefois Ève murmurait au Père des hommes. Quand on est dans les pommes, je sais que la boxe procure des plaisirs de l'ordre un peu plus viril, quand grâce à sa musculature on ne redoute aucun péril. On a souvent dans ce sport discutable besoin d'un plus petit que soi. C'est alors un jeu délectable si les coups l'autre les reçoit. Et s'il entend quand il s'assoit. Dors bien, mon chéri. Four, five, six, tel oiseau phénix. Seven, eight, nine, ten, tu renaîtras un jour, amen. Quand on est dans les pommes, on rêve que l'on est vainqueur et que loin, très loin du public moqueur, on encaisse de fortes sommes. Quand on est dans les pommes,
siamo ancora molto curiosi di questo fondo Gifferon. Ci sono altri documenti, per esempio partiture che si sono conservate?
Oui, tout à fait, notamment les manuscrits autographes de Anne, une grande partie est dans ce fond. Donc là aussi, pour des raisons de droit, les inédits sont consultables aujourd'hui.
Sì, certo, un buon numero di manoscritti autografi di Anne si trova in questo fondo. Gli inediti sono oggi consultabili. Per esempio, vi si trova un ciclo di Mélodie sur Sagesse di Verlaine, recentemente eseguito alla Bibliothèque Nationale de France, in un concerto nell'ambito della mostra dedicata a Proust. Si tratta di un ciclo di quattro melodie molto scure, dove scopriamo un Anne molto differente dallo stile delle melodie che conosciamo. Vi si trovano anche brani strumentali per pianoforte. Poi, quando la legge lo consentirà, verranno resi pubblici i manoscritti delle composizioni già pubblicate. Ciboulette, Nausicaa, i quartetti per archi, insomma tutto il repertorio che conosciamo.
Les quatuor à cordes, enfin tout le répertoire que l'on connaît maintenant.
Secondo lei, Philippe Blais, c'è la possibilità che altri documenti che concernono Anne possano ancora essere scoperti?
Alors, il y a un document un petit peu mystérieux, une œuvre musicale.
Esiste un documento musicale un po' misterioso, un'opera su San Francesco d'Assisi che si chiamava Le Pauvre d'Assise, e Anne dice che vi ha lavorato a partire dagli anni 20. E se crediamo alla sua corrispondenza, il lavoro di composizione doveva risultare avanzato prima della sua scomparsa. Nel fondo Gifferon ho rintracciato solamente una brutta copia di una parte di quest'opera. Io presumo che il manoscritto dell'opera non apparteneva a questo fondo, ma nessuno sa che fine abbia fatto. Ed è possibile che un giorno lo si trovi da qualche parte. Confesso che non sarei il solo a essere molto interessato al ritrovamento del San Francesco di Reinaldo Hahn.
Philippe Blé, grazie per essere stato con noi, per averci parlato del suo libro, Reinaldo Hahn, Journal, un'antologia presentata, stabilita, annotata da lei, pubblicata da Gallimard. Sono 400 pagine, un libro pieno di sorprese. Quali saranno i suoi prossimi studi?
Concernant Reinaldo Hahn, il faudrait éditer sa critique musicale.
Per ciò che riguarda Reinaldo Hahn, bisognerebbe davvero pubblicare l'integralità della sua critica musicale, delle sue recensioni. Un lavoro davvero interessante, che permette di seguire l'intera vita musicale dagli anni 10 fino alla fine degli anni 30. Certo, è un grosso lavoro, ci penso, forse non nell'immediato, forse tra qualche anno. È già stato fatto per Camille Saint-Saëns e Berlioz, in modo monumentale, in 10 grandi volumi. Per Anna sarà meno importante, ma visto che era un intellettuale, che analizzava le composizioni anche quando era in disaccordo con l'evoluzione estetica, per esempio nei confronti dell'avanguardia, era qualcuno che non criticava mai senza argomentare. Ma penso anche di lavorare su un altro compositore che mi sta a cuore, che ha avuto momenti di gloria in Francia negli anni 50 e 60, Jean-Michel Damas, grande compositore di balletti, che ha scritto una bella opera, Colombe, e prevedo di scrivere un giorno una monografia su questo compositore, oggi pressoché sconosciuto.
E che ha notamment écrit une très belle opéra qui s'appelle Colombe. Et j'envisage un jour peut-être une monographie sur ce compositeur trop méconnu aujourd'hui.